Palla in Tribuna. In studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio e ben ritrovati a Palla in Tribuna, qui in diretta su Radio Parma. Siamo a metà settimana, tra due giorni è già tempo di tornare in campo perché si gioca Sampdoria Parma. Allora diteci le vostre impressioni su questa partita, sul momento del Parma, al numero 333-9200-170. Un mercoledì mattina che per il Parma si è aperto con una bella notizia, con l'ufficialità del rinnovo fino al 2027 del centrocampista svizzero Simon Somm. Una grande crescita la sua, ragazzo che ha approdato a Parma fine estate del 2020, fu uno dei primi colpi dell'era Kraus, la sua quarta stagione tra le file dei Ducali, è stato aspettato a lungo e con Pecchi è cresciuto veramente tanto, e questo rinnovo dimostra la maturazione del centrocampista svizzero classe 2001, ma anche la volontà della società di blindare i suoi gioielli. Non più tardi di qualche giorno fa è arrivata anche la notizia del rinnovo fino al 2027 dell'attaccante francese Bonny, e adesso c'è anche questa notizia di Somm, il settimo rinnovo che il Parma fa negli ultimi sette mesi. Davvero la filosofia di Kraus continua e si consolida con questa decisione stamattina di rinnovare Simon Somm. 103 partite giocate in maglia crociata, corredate da 3 reti e 12 assist. E del rinnovo di Simon Somm si parlerà questa sera nel corso della seconda puntata di Calciomercato in onda sui canali di 12 TV Parma a partire dalle 21 con Alberto Rugolotto, che abbiamo con noi in collegamento. Buon pomeriggio Alberto.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Allora Alberto, questo mercoledì si è aperto con la notizia del rinnovo di Somm, un altro segnale tangibile di come la società creda nei suoi giovani, creda in questo progetto a più ampio respiro. Che segnale è questo rinnovo di Somm?
Beh, segnale importante, è quello che un po' avevamo anticipato nelle scorse settimane, un mercato che in entrata chiaramente per il Parma non è attivo come altre volte, perché la squadra non ha bisogno al momento all'apparenza di ritocchi, ma un mercato dietro le quinte interno, rinnovi per blindare i giocatori, Bonny lo abbiamo visto da ultimo, poi adesso Somm, secondo me sono buone notizie. Certo è un Parma che non vuole farsi trovare impreparato poi quando già dalla prossima estate, ma dai prossimi mesi direi anche prima, qualche grande squadra potrebbe bussare alla porta per qualche crociato. Diciamo un lavoro secondo me importante che non è ancora finito, perché pensiamo soprattutto a Benedizia, che pensiamo a Mann. Diciamo che sono gli ultimi tasselli poi per completare il quadro.
Allora, dobbiamo prepararci qualcosa anche nelle prossime settimane, secondo te Alberto?
Ma guarda, io non lo escludo a priori. In ogni caso tra questo gennaio, febbraio e poi direi marzo, ma non di più, secondo me anche le altre situazioni potrebbero andare in porto. Lo dico perché lo dico anche in maniera quasi facendo un discorso logico, tanti tifosi crociati hanno manifestato giustamente l'idea, la possibilità di magari andare a perdere Mann a zero, visto il buon campionato che sta facendo, la crescita, perché magari poi va a scadenza e tanti giocatori si svincolano a zero, abbiamo visto anche grandi e celebri casi. Ecco, secondo me non sarà il caso del Parma, non credo che la dirigenza possa così cedere o farsi trovare impreparata su quei fronti, quindi secondo me ci aspettiamo delle novità.
Ecco, in attesa delle novità, l'unica certezza di stasera è la seconda puntata di Calciomercato qui sui canali 12 TV Parma. Alberto, cosa hai in mente per stasera?
Sì, seconda delle quattro puntate, chiaramente staremo insieme fino praticamente alle ultime ore, gli ultimi minuti di mercato del 31 gennaio. Allora questa sera chiaramente il punto in casa Parma sui rinnovi, con Somm sentiremo anche noi le sue parole, vedremo anche i video di questa firma, poi torneremo anche sulle parole di Vaiens, il managing director sport del Parma, delle ultime ore sul mercato, anche a margine poi della presentazione dell'hub femminile a Noceto, parla anche di Mann peraltro. E poi il quadro chiaramente delle trattative in Serie B, non ci sono grandissimi movimenti, però ci sono delle operazioni che possono anche nel piccolo cambiare secondo noi gli equilibri, quindi faremo il punto della situazione. Ospiti i giornalisti Vincenzo Bellino di Pianeta Serie B, Gianni Barone di StadioTardini.it, molti esperti sono sul pezzo per tutte le varie trattative. Poi Marco, avremo anche un sondaggio, potete già rispondere, lo dico ai nostri ascoltatori, via social network sui profili di 12 TV Parma. Sondaggio, ecco, col mercato aperto, quale squadra i tifosi temono, possono temere che si possa rafforzare di più, insomma che possa diventare concorrente difficile per il Parma. Si può scegliere tra la Cremonese, il Como, il Venezia, il Cittadella inevitabilmente, perché è là in cima, quindi daremo gli esiti di questo sondaggio.
E allora davvero tanti tanti argomenti, grazie e buon lavoro al collega Alberto Rugolotto.
Grazie, grazie Marco, ci sarà con noi anche Maddalena Ferroni, appuntamento stasera alle 21.
Eh sì, appuntamento stasera alle 21, seconda delle quattro puntate che andranno in onda su 12 TV Parma, dedicata al calciomercato del Parma e anche delle altre squadre. Questo sondaggio che vi invitiamo a votare, quale avversario temete si possa rinforzare di più tra le rivali dei crociati. E per fare il punto in casa Parma e per parlare soprattutto del rinnovo di Simon Somm, andiamo ad ascoltare il servizio di Marco Balestrazzi.
Ora è ufficiale, Simon Somm ha rinnovato con il Parma fino al 2027, il contratto scadeva nel giugno 2025, il club crociato ha così blindato il centrocampista, uno scenario impensabile solo 12 mesi fa. Nel giro di un anno lo svizzero, 24 anni ad aprile, si è consacrato come uno dei pilastri della mediana, capace di interpretare in modo moderno il ruolo di trequartista, lo score di una rete e 4 assist tra Coppa e campionato.
Voglio ringraziare tutti i tifosi, il mister, il staff tecnico, il direttore, il presidente. Sì, adesso voglio aiutare la squadra con i miei compagni, prendere questa squadra in mano e facciamo delle belle cose.
La fiducia e i consigli di Pecchi hanno accelerato la maturazione di un giocatore ora seguito da club della massima serie, ma con il rinnovo la palla resta tra i piedi del Parma. Fino a giugno però l'unico orizzonte è lottare per la Serie A.
Mi sento molto bene, sono felice, penso adesso abbiamo degli obiettivi per le prossime settimane e mesi, e voglio aiutare la squadra per questi momenti e sì, sono molto felice.
Dopo Bonny, ora Somm, per le altre mercato il Parma spettatore dedica il mese di gennaio ai rinnovi. Tanti giocatori in scadenza nel 2025, tra i big si parla anche con Mane Mihaila, che stanno cambiando agente. Più complesso il discorso Benedičak. La squadra intanto prepara l'anticipo di venerdì. Sampdoria, Venezia e Modena. Nelle prossime tre partite il Parma affronterà tre squadre che lo hanno frenato o fermato nel girone d'andata. Due pareggi e una sconfitta contro i lagunari. Nessuna ha cambiato tecnico, quindi lecito attendersi gare piuttosto complicate. A Marassi servono tre punti per presentarsi con quattro lunghezze di vantaggio allo scontro diretto col Venezia.
Palla in tribuna.
Queste le considerazioni di Marco Balestrazzi in onda oggi a TG Parma e ne parliamo con il giornalista opinionista Francesco Monaco, che è tornato a trovarci. Buon pomeriggio Francesco.
Buon pomeriggio a te Marco, ciao a tutti.
Allora Francesco, domanda d'obbligo, rinnovo di Somm, un premio meritato?
Sì, un premio meritato per il giocatore e perché veramente deve aver sofferto tanto nelle prime stagioni a Parma, hanno sofferto i tifosi nel vedere questo giocatore essere un po' né carne né pesce, molto sballottato, no? Si diceva ha un fisico devastante, però non si riesce a capire che tipo di giocatore sia, però da una parte dici se è capitano dell'Under 21 Svizzera, che a livello giovanile è una potenza nel calcio europeo, un motivo ci sarà e lo abbiamo cominciato a capire già dalla seconda parte della scorsa stagione e quindi è un segnale molto importante per lui, per la squadra ovviamente, ma anche per i tifosi. Non so fino a che punto c'è la verità, probabilmente sta nel mezzo, no? Nel senso, magari noi siamo troppo frettolosi nel battezzare il giocatore, però è anche vero che alcune sue prestazioni negli anni passati avevano lasciato desiderare, quindi che ci fosse un po' di scetticismo all'inizio era anche giustificato dai fatti. Chiaramente quei giovani bisogna fare così, un ragazzo straniero che non parla l'italiano, anche se in Svizzera teoricamente non si dovrebbe parlare, lui probabilmente ha scelto il bilinguismo francese-tedesco, si è trovato soprattutto il primo anno, l'anno della retrocessione, in una specie di marasma anche da tutti i punti di vista, ambientale, societario, è stato un po' sballottato, adesso è una garanzia, e a questo punto mi aspetto quasi di vederlo titolare già venerdì sera, visto che contro l'Ascoli non ha giocato.
Sì, tra l'altro precedi la mia seconda domanda, perché poi la domanda successiva sarebbe stato dove lo vediamo titolare, perché ultimamente sulla tre quarti è esploso letteralmente Bernabé, che anche in coppia con Mann sta facendo vedere giocate strepitose. Credo sia difficile che Pecchia lo possa togliere da lì. Ci ha provato per 20 minuti con l'Ascoli, ma la squadra non aveva ingranato molto, appena l'ho spostato avanti poi è nata l'azione che ha portato poi all'autorete dei marchigiani e al conseguente pareggio. E però lì stava facendo bene, si era forse consacrato proprio in quella posizione tra le linee anche Simon Somme, che è stato uno dei protagonisti tra il finale della passata stagione e soprattutto anche l'inizio di questa. Quindi qual è la posizione ideale di Somme, anche considerando che c'è Bernabé che da qualche parte deve giocare?
Sì, adesso è curioso scoprire improvvisamente che Bernabé e Somme sono in competizione per lo stesso ruolo, per la stessa posizione in campo, perché avendo Bernabé più geometrie, il lancio lungo è comunque più portato rispetto a Somme a partire anche da più indietro, diciamo da mezzala, ecco, se non proprio da mediano. Però è chiaro che il meglio di sé lo dà dal centrocampo in su. Lo stesso si può dire per Somme, dove probabilmente è più un difetto di personalità che altro. Sicuramente ancora di più di Bernabé si fa preferire a giocare sotto punta rispetto che un po' più indietro. È molto curioso questo dualismo, perché effettivamente se tu dici ok, Bernabé può giocare anche dietro, si sacrifica lui, però bisogna che Somme ti garantisca almeno due assist gol a partita o a tempo per giustificare il sacrificio magari di Bernabé più indietro. Non ha neanche senso pensare di alternarli una partita a testa o un tempo a testa. Per farli giocare tutti e due credo che si debba sacrificare di più Bernabé.
Chi di sicuro venerdì non giocherà è Roberto Inglese. Il suo agente Samuele Sopranzi è intervenuto ai microfoni di TV Play commentando la trattativa, che ha subito un brusco rallentamento per il passaggio dell'attaccante di Lucera all'Ascoli. Ti cito testuali parole: Inglese all'Ascoli, abbiamo un accordo di massima con il club marchigiano, ma la situazione è al momento bloccata perché il Parma non lo libera. Roberto è pronto per giocare, sta benissimo, e poi domanda su Castori, sarebbe felicissimo di tornare a lavorare con il mister, che lo ricordiamo lo lanciò ai tempi del Carpi. Qua introduciamo un messaggio da parte di c'è un messaggio di nostro radioascoltatore che dice: cosa c'è di vero su Inglese? Il Parma non vuole venderlo perché è pronto per giocare, forza Parma. Allora Francesco, spieghiamo: Inglese è in scadenza a giugno 2024, ha un ingaggio pesante e immagino bisogna mettersi d'accordo per la buona uscita. Questo Inglese sta creando problemi anche fuori dal campo.
Sì, sicuramente io credo che la verità di queste trattative, di questi incontri per rescindere la buona uscita o non la buona uscita, la verità noi non la sapremo mai. Sicuramente dal punto di vista diciamo così strategico, al Parma converrebbe darlo all'Ascoli, perché se è vero che sta bene, può anche darsi che andare a dare una mano a una squadra con cui noi non dobbiamo più giocare, tutto quello che di buono potrà fare Inglese con l'Ascoli potrebbe aiutare comunque l'Ascoli a togliere punti alle nostre rivali. Quindi è la squadra, in questo momento l'Ascoli è la squadra ideale alla quale prestare o cedere dei giocatori. Lo stesso discorso lo farei per Begic se dovesse andare in prestito, no? Visto che si era parlato proprio di Ascoli per Begic, e cioè vai comunque a dare una mano a una squadra con cui non devi più giocare. D'altra parte sul fatto che Inglese possa essere, diciamo, in forma, comunque pronto per giocare, fare ancora uno spezzone di campionato di Serie B, è lecito avere un sacco di dubbi, perché era partito bene la scorsa stagione con 4 gol, poi dopo si era fermato e è stato fatto l'impossibile per recuperarlo. Insomma, è stato recuperato anche Cyprien, cioè Pecchi ha fatto miracoli con Charpentier e con tanti altri giocatori che si consideravano comunque persi la causa del Parma. Se non si è riusciti a farli con Bobby English, ci saranno tanti motivi. Detto ciò, al giocatore chiedere una buona uscita a 6 mesi della scadenza del contratto francamente non ha molto senso. Sì. D'altra parte è chiaro che se lui va a scadenza, il prossimo anno una squadra la trova, magari in Serie C, però non avendo più non dovendosi più sobbarcare l'onere dell'ingaggio un'altra società, viene via a poco. Ecco, lui sicuramente dovrebbe
potrebbe essere uno dei suoi ultimi contratti, anche per l'Inglese quest'anno compirà 33 anni, eh. Adesso l'ultima apparizione risale allo scorso 10 aprile, allora qua vengono anche i dubbi più che leciti da parte di Francesco Monaco, non solo sulla reale disponibilità e condizione fisica del giocatore, che ha chiuso la sua esperienza al Parma ormai da alcuni mesi, qualcuno direbbe un po' malignamente da alcuni anni, perché effettivamente il vero Inglese non si è praticamente più visto.
Mi accodo anch'io a questi che parlano di alcuni anni, fatto salvo quei 4 gol, di cui tra l'altro il più bello proprio all'Ascoli, neanche farlo apposta. A lui converrebbe non tirare la corda e sfruttare questi mesi per dimostrare di poter ancora giocare in Serie B. Perché se lui arriva a fine campionato senza aver giocato, può trovare solo una squadra in Serie C il prossimo anno. Se invece lui va a Ascoli e riesce a mettere insieme qualche gol, qualche prestazione decente, si rifà un po', diciamo, un mercato. Quello che vorrei dire è che in ogni caso, siccome noi la verità non la sapremo mai su queste trattative, io sto cercando ogni volta che mi date la parola di fare una specie di appello a che la si smetta di insultare i giocatori sui social. Adesso l'Inglese, prima tutti gli volevano bene, si stringevano attorno a lui perché avevano capito che aveva passato un periodo difficile, la morte del padre, si parlava comunque anche di problemi personali, e si apprezzava questo suo disperato tentativo di tornare ad essere l'Inglese di prima. Da quando poi è stato definitivamente scaricato dal punto di vista tecnico, giù offese perché non si vuole levarli intorno e vuole spillare, no? Vuole continuare a mungere finché può un contratto senza far nulla. La verità non la sapremo mai, non insultiamo i giocatori sui social, perché è totalmente inutile e dannoso. Insomma, si vede anche a cosa può portare l'odio social. Adesso, senza voler drammatizzare troppo, è una cosa che io mi dà fastidio anche dal punto di vista tecnico, quando si parla male dei giocatori, si criticano in maniera troppo pesante per le loro prestazioni. Nel suo caso poi si va a dare dei giudizi morali sulla persona. Noi non lo conosciamo, non sappiamo la verità, non abbiamo nessun diritto di insultare.
A proposito di rinnovi, un altro giocatore in scadenza a giugno, il cui futuro è ancora tutto da definire, è quello di Jordan Osorio, che ultimamente sembra aver perso qualche posizione nelle gerarchie di Pecchia, che gli ha spesso preferito Balog. Tra l'altro Balog alla ricerca di una maglia con l'Ungheria per i prossimi europei, quindi qualche partita la giocherà. Discorso Osorio, ti chiedo flash, Francesco, rinnovo sì o rinnovo no?
Ma se serve per tenere tranquillo il giocatore, rinnovo sì, però obiettivamente di tutti i giocatori in lista per un rinnovo non la vedo una priorità quella di Osorio, per l'età, per il fatto che comunque appunto non stiamo parlando di uno dei giovani in prospettiva, no? Che vanno blindati prima che il suo caso è completamente diverso. Io non diventerei matto per rinnovare. Sicuramente è un giocatore che nella rosa può far comodo indipendentemente dalla categoria, può fare benissimo il titolare. Se adesso si punta di più su Balog, se le sue prestazioni saranno più simili a quella contro l'Ascoli, ben venga, perché anche su Balog il discorso di prima è stato veramente subissato dalle critiche social, veramente oltre ogni sua responsabilità o colpa su certi gol subiti. Insomma, cioè non si può trattare male sui social i giocatori della tua squadra. Se sei un tifoso, ti sfoghi con l'amico al telefono o al bar vero, non sui social dove tutti possono leggerlo, in primis i diretti interessati. Quindi su Osorio io non lo metterei, ecco, tra le priorità.
Sì, hashtag Osorio out, ci scrive un nostro ascoltatore dalla Spagna, Talle, che salutiamo. Scrive: non credi che Pecchia debba fare una cernita di giocatori come l'anno passato, decidere i 18 giocatori dentro al progetto sportivo e mandare a giocare i vari Begic, Aino e Camarà. Un saluto a Klaus, fedele ascoltatore. Di questo si è parlato spesso, Francesco, sul fatto che Pecchia spesso cambi la formazione, voglia tenere tutti dentro il progetto, però poi nella fase calda la domanda è se non sia più corretto limitare, stringere un pochino la rosa.
Esatto, alcuni giocatori sono veramente ai margini. Tu hai citato Begic, Camarà, che non era neanche tra i convocati nell'ultima partita.
Aino,
che ahimè l'ultima volta che ha visto il campo ha combinato quel pateracchio, e quindi sicuramente qualcuno potrebbe andare in prestito, sarebbe forse meglio. Non troppi, perché dopo poi la rosa si assottiglia e improvvisamente hai bisogno di quel giocatore lì e non ce l'hai più a disposizione. Quindi ecco, io non arriverei oltre i tre, però tre giocatori in quell'otto lì che abbiamo citato potrei anche considerare di farli partire.
Sì, tre giocatori.
Cioè, in prestito fino alla fine della stagione. Sì. E poi comunque non abbiamo nominato Čolak,
ecco,
però. Non vorrei mai che la scelta di giocare con Benedizio a centravanti quando ne hai tre in rosa fosse, non so, un tentativo come terzo centravanti, come terza opzione, lui nel caso in cui si volesse rinunciare a Čolak, che non credo che Čolak avesse messo in conto di arrivare in Italia, scendere in Serie B e poi essere la terza o la quarta scelta.
Sì, da capire un po' come verrà gestita questa situazione con Čolak, che lo ricordiamo, era stato titolare nell'ultima partita del 2023 a Brescia, salvo poi alzare bandiera bianca dopo un quarto d'ora a causa di un problema da cui però si è prontamente ripreso. E allora, grazie a Francesco Monaco per essere stato con noi e ci riaggiorneremo nella prossima settimana per commentare il risultato, si spera positivo, del Parma.
Guai se non sarà positivo con le assenze che ha la Sampdoria oltre alla sua già non eccelsa rosa. Grazie a tutti, e da parte mia ciao e ci sentiamo la prossima settimana, forza Parma.
Grazie a Francesco Monaco, sempre molto disponibile. Andiamo a leggere qualche sms prima di andare in pubblicità, adesso ne dico una delle mie, questo è Rino: suggerisco alla curva di cominciare tutti insieme a fischiare per tutta la partita i calciatori che fanno fallo su Bernabé. E poi, se hanno ancora fiato, continuate così anche con tutti gli altri, se qualcuno intende bene, se no o sono sordi in malafede. Questo è Rino. Il tema dei giocatori di qualità del Parma tartassati è sicuramente di attualità. Buongiorno Marco, per la partita di venerdì, per l'ennesima volta, confido sulla direzione dell'arbitro, ci mancano come minimo 5-6 punti. Questo è Freo che ci scrive, e sulla designazione dell'arbitro ci viene in soccorso Luca. Scusami, non ti ho salutato, Francesco Monaco, che la settimana di Natale l'ho accompagnato in un negozio. Allora recupero adesso, ma sicuramente ci starà guardando ancora Francesco. Allora, la designazione dell'AIA che ci invia sempre il puntualissimo Luca, la partita tra Sampdoria e Parma in programma venerdì sera alle 20:30 al Ferrari sarà arbitrata dal signor Ermanno Feliciani della sezione di Teramo, assistenti Costanzo e la signorina Dei Monte, quarto uomo Crezzini, al VAR, e anche questo è importante leggerlo, a Battista, e alla VAR ci sarà Longo. Questo è il messaggio di Luca, sempre molto puntuale. Ciao, sono Mattia, il mister farà nuovo modulo 4-1-2-3-1, no, ce n'è uno di troppo forse, con Somme e Bernabé in alternanza a copertura. Sì, potrebbe essere effettivamente più le due mezzali Somme e Bernabé. effettivamente lì Hernani non sta facendo molto bene accanto a Estevez. Estevez potrebbe effettivamente arretrare di qualche metro anche di fronte al centrocampo folto della Sampdoria, che però potrebbe anche schierarsi con un 4-4-1-1 molto 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 coperto. Andiamo a leggere ancora l'ultimo messaggio. Ah, e questa è una domanda per Ampo 60 per Francesco Monaco, ma provo a rispondere io. Dopo la Samp abbiamo un trittico molto impegnativo che ci dirà molto della salute e del carattere del Parma per il proseguo del campionato. Cosa ne pensa Francesco Monaco? Sono curioso, rispondo io se ti accontenti. Allora, innanzitutto una curiosità: il Parma ha Sampdoria, Modena e Venezia, tutte e tre squadre che nel girone d'andata non ha battuto, due pareggi con Samp e Modena, entrambi rimonta tra le mura amiche, e la sconfitta di Venezia. Quindi il Parma è obbligato, per mantenere questo vantaggio, a fare meglio di quanto ha fatto all'andata, non fosse altro anche per presentarsi allo scontro diretto casalingo col Venezia in questa posizione, che sarebbe molto molto preziosa. Non costituirebbe già un match point, perché poi il campionato sarà ancora lungo e durerà fino a maggio, ma sicuramente potrebbe dare fiducia alla squadra. Adesso due trasferte, il Parma, dove tra l'altro in trasferta vi invitiamo a leggere oggi un articolo su Gazzetta di Parma, ci sono numeri molto importanti. Il Parma in trasferta ha segnato 19 gol in 9 partite, la media di 2,11 gol a partita, ne ha subiti 9 e nelle ultime tre trasferte non ha praticamente preso gol. Ci scrivono in 3 partite almeno 7 punti, proviamoci. Cerchiamo di andare in tanti a Genova nonostante il giorno feriale. Davvero Gabriele, grazie Gabriele che ti sei firmato. Guai a sbagliare partita a Genova o regalare punti come l'andata. La Sampdoria in totale emergenza, se non peggio, come ha sottolineato prima Francesco Monaco. E allora andiamo in pubblicità e ci ritroviamo subito dopo con un altro ospite.
Palla in tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
I grandi cambiamenti nascono spesso da piccole cose, senza fare rumore. Volvo presenta la nuova EX30, il SUV 100% elettrico più piccolo e innovativo mai prodotto da Volvo. Tutta la grande sicurezza di Volvo in un piccolo prezzo, a partire da 35.900 euro. Le cose piccole cambieranno il mondo. Nuova Volvo EX30, il 20 e 21 gennaio negli showroom Volvo. Prezzo di listino IVA inclusa, riferito a Volvo EX30 Single Motor Core Model Year 24.
Concessionaria Volvo Moto Service. In via Emilia Ovest 100A, Parma.
Farmacia Donetti a Collecchio in piazza Avanzini propone prodotti da antiche ricette con la competenza e la professionalità di oggi. Creme corpo, bagni schiuma, acque profumate, depurativi, digerpasto, melissa e propoli, sciroppi per adulti e bambini. Inoltre autoanalisi del sangue e analisi del capello su appuntamento, misurazione gratuita della pressione.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma. Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati con la seconda parte di Palla in tribuna, in diretta su Radio Parma. Continuate a scriverci al 333-9200-170. Andiamo a leggere un paio di messaggi prima di collegarci con il nuovo ospite. Ciao a tutti, Bernabé e Somm non sono in competizione, possono benissimo giocare insieme, lo hanno dimostrato a Firenze in Coppa Italia, dove il mister li ha schierati d'inizio gara con eccellenti risultati. E poi c'è Daniele da Medesano: ottima notizia il rinnovo di Somm, ora sotto con gli altri in scadenza il 2025, perché urge farlo entro marzo-aprile per una serie di variabili non tutte favorevoli. Testa la Samp per riprendere la marcia, non dobbiamo farci prendere dalla sindrome del braccino corto. E per chiedersi il Parma la sindrome del braccino corto, coinvolgiamo il responsabile tecnico del settore giovanile del San Giuseppe Calcio, centro di formazione dell'Inter, Nicola Binchi. Buon pomeriggio, Nicola.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Nicola, ex calciatore di, insomma, ne fate tante di squadre, Fiorentina, Spal, Grosseto, Lodigiani, sul territorio, hai giocato anche con Fidenza Pallavicino, ex allenatore della, anche della Viarolese, ed era soprattutto allo stadio domenica ad assistere a Parma Ascoli, anche per la tua fede marchigiana, lo possiamo dire, non c'è niente da nascondere. Allora ti chiedo questo: che Parma hai visto domenica e secondo te dove il Parma dovrà essere diverso o migliorare nelle prossime partite?
Guarda Marco, ho visto, a parte il Parma che è fortissimo, sappiamo come singolo è una squadra molto molto importante, diciamo che ha trovato di fronte una squadra come l'Ascoli che ogni domenica lotta su ogni pallone con un allenatore Castori che li fa giocare con una grinta fortissima. Il Parma domenica, se mi passi il termine, l'ho visto a un certo punto un pelino, passami il termine, presuntuosa, perché sanno di essere forti, il Parma sa di essere forte, però alcune partite rischi di non riprenderle, come ha fatto domenica. Quindi secondo me il Parma deve fare 90 minuti con la qualità che ha per vincere contro chiunque, perché ha veramente una rosa importante, un allenatore importante, quindi ho visto un pizzico di passami il termine, ripeto, presunzione, perché sanno che prima o poi la partita la riprendono, però non può andare bene sempre come domenica, perché ci sono stati episodi anche al primo tempo, hanno lasciato due o tre occasioni all'Ascoli di testa in area di due da sole, quindi potevano rischiare veramente di non riprendere la partita domenica.
Tu da difensore correggeresti qualcosa? Il Parma qualcosina concede sempre, paradossalmente più in casa che fuori. C'è anche Pecchia che varia molto come coppie di centrali, e questo probabilmente alla lunga non aiuta.
Ma è proprio perché il Pecchia è come qualità, come impostazione, vuole una squadra che è sempre il pallone in mano del gioco. Quindi quando sei sempre aperto per giocare sempre la palla, poi puoi rischiare un qualcosina, come è successo domenica. Quindi non ho visto tantissimo di parte del Parma, ma mi confermi che in alcune situazioni, come primo tempo, ripeto, lasciare due giocatori dell'Ascoli soli in area di rigore a colpire di testa, se trovi il giocatore un pochettino più smaliziato, se rischi di prendere un gol o due gol, poi dopo è dura riprendere la partita. Quindi ci sarebbe da marcare meglio l'uomo in area di rigore, però ripeto, con le qualità che ha questa squadra, che vuole sempre giocare a calcio, ci può stare di lasciare qualche cosa poco in area di rigore alle squadre avversarie.
Faccio una piccola parentesi legata al mercato. Da tifoso ti piacerebbe vedere Roberto Inglese con la maglia dell'Ascoli?
Moltissimo, leggevo proprio oggi che c'è stato un qualche intoppo, ma Inglese è un giocatore molto forte per l'Ascoli, sarebbe tanta roba, però se il mercato lo sa meglio di me, ogni giorno può cambiare qualcosa, però sarebbe un grandissimo innesto per il mio Ascoli, mettiamola così.
Allora Bonaz ci scrive: benissimo il rinnovo di Som, speriamo che a Genova riesca finalmente a segnare sul suo autolancio, sarebbe epico, dispiace per Inglese, forza Parma. Ti chiedo questo: Som 90 minuti in panchina, Čolak 90 minuti in panchina, fa capire che forse il valore aggiunto del Parma è proprio questa rosa ampia. Anche il Parma si è potuto permettere di inserire a gara in corso giocatori come Bonny, Partipilo, Di Chiara, Charpentier sono negli ultimi minuti. Questo fa la differenza anche in Serie B.
Ma la storia della Serie B, che conoscerai anche meglio di me perché conosci tutto del mondo del calcio, sai che le squadre che vincono il campionato alla fine sono quelle con la rosa più lunga, la rosa di qualità, quindi vuol dire tantissimo fare i cambi e non vedere neanche la differenza. Poi ci sono dei punti fermi che da tenere quasi sempre in campo, giocatori come Bernabé che non so cosa ci faccia in Serie B un giocatore del genere per la qualità che ha, però giustamente quelli che entrano non fanno sentire la differenza, e alla lunga nel campionato lunghissimo come quello della Serie B può essere il valore aggiunto per una squadra come il Parma.
Sì, tra l'altro c'è stato anche un pochino di polemiche per la formazione schierata da Pecchia con l'opzione di Benek centravanti. In quel caso tu, Nicola, sei più per battezzare un 11 tipo, che poi può variare a seconda anche di condizioni fisiche, infortuni, squalifiche, però in linea di massima Benek sulla carta è il quarto attaccante, davanti a lui Bonny, Charpentier, Čolak. Ti ha stupito a forza di Pecchia, e se sei un allenatore che tende a battezzare un 11 a insistere poi su quello?
Sarebbe molto bello averci il famoso 11 che è sempre a disposizione, con le quali vince tutte le partite, però ripeto, detto qui passami, parlo da allenatore, ci vuole sempre un equilibrio anche di squadra, perché sai, i giocatori hanno bisogno, anche quelli che giocano un po' meno, della fiducia dell'allenatore, e in più l'allenatore vede i ragazzi tutta la settimana, tutti i giorni, quindi noi possiamo fare da fuori tante considerazioni, ma non possiamo sapere cosa succede in settimana in allenamento, se ci sono dei problemi. Quindi ripeto, sarebbe molto bello averci l'ossatura di quei 7-8 giocatori da far giocare sempre, di quale sai che hai massima fiducia, però ripeto, in un campionato così lungo, se hai una rosa così ampia anche nelle scelte, dove non ci sono problematiche poi di spogliatoi di gruppo, può fare la differenza a fine anno. Quindi io sono uno che mi piacerebbe molto avere un quei giocatori fissi da mandare in campo tutte le partite, però hai bisogno di un gruppo veramente forte, il Parma ce l'ha veramente forte.
Nicola, cosa ci dobbiamo aspettare in generale da questo girone di ritorno in Serie B?
Il girone di ritorno in Serie B tante volte dicono che sia un altro campionato, quindi bisogna stare molto attenti, soprattutto nelle squadre in alto, quelle che si sentono un pochino più sicure sul discorso salvezza, perché il mercato di gennaio può variare molto, può cambiare molto le carte in tavola, e bisogna stare attenti, perché l'esperienza mi porta a dire che ci sono squadre che fanno un campionato totalmente diverso nel girone di ritorno. Ripeto, secondo me non è un discorso del Parma, perché è veramente la squadra da battere, però come vedi la Cremonese si è mossa sul mercato, tante squadre si muovono sul mercato, e allora diciamo che si va a affrontare un altro campionato. Secondo me la Serie B è, con il mercato di gennaio, con squadre forti anche economicamente, si può andare a parlare tranquillamente di un altro campionato.
E allora vedremo cosa succederà in questo girone di ritorno. Nel frattempo ringraziamo Nicola Binchi per essere stato con noi, ci sentiamo presto, e sperando a fine anno di festeggiare il doppio traguardo, promozione del Parma e salvezza dell'Ascoli.
E l'Ascoli possa salvarsi, quindi saremo tutti contenti.
Grazie a Nicola Binchi, responsabile tecnico del settore giovanile di San Giuseppe Calcio, per essere stato con noi. E grazie a Nicola. Allora continuiamo a leggere qualche messaggio prima di andare ancora in pubblicità. Ciolac, acquisto sbagliato, prima di prendere i giocatori bisogna visionarli bene, questo ci scrive Roberto. Buondì da Mark, io non darei in prestito nessuno della rosa, ne parlavamo prima, un'opzione che lanciava il nostro amico Talle dalla Spagna su Begic, Ainoa e Camara, che non ha trovato completamente contrario anche il nostro Francesco Monaco, perché gli infortuni sono sempre possibili e non vorrei non avere poi giocatori disponibili, meglio tenere tutti. Anche questo è un messaggio da tenere in considerazione. Poi abbiamo Davidone dello stadio temporaneo Noceto, cosa ne pensa il grande Francesco Monaco? Niente, è troppo tardi, siamo arrivati un pochino lunghi con i messaggi. Ieri, tra l'altro, lo ricordiamo, grande presentazione della nuova casa del Parma Calcio Femminile al centro sportivo Il Noce, la presenza di tante istituzioni, mentre questa mattina Luca Martinez, managing director corporate del Parma Calcio, ha fatto tappa al Cinema Astra per le premiazioni delle classi vincitrici alla 20ª edizione del Natale in vetrina crociata organizzato dall'associazione I Nostri Borghi. Dicevamo i numeri del Parma, perché effettivamente il Parma in trasferta non sta facendo male. Il capocannoniere del Parma in trasferta è Dennis Mann, con 5 reti, tra cui la sua unica doppietta in Italia realizzata il 28 ottobre proprio sul campo dell'Ascoli, seguito a ruota da Benedicciak a 4, ma uno solo su azione a Catanzaro, gli altri 3 su rigore, poi a 3 proprio Ciolac che ha segnato tutte le sue 3 reti in trasferta a Catanzaro, a Pisa, Catanzaro e Venezia, ma l'ultima risale addirittura il 7 ottobre. Poi da lì Ciolac non ha più segnato, è uscito un pochino dai radar, anche domenica è rimasto 90 minuti in panchina, da capire come avverrà la gestione, anche se poi la sua titolarità a Brescia nell'ultima partita del 2023 fa capire che Pecchia lo sta tenendo ancora ampiamente in considerazione, e vedremo poi le scelte di Pecchia per venerdì. Ci aspettiamo probabilmente un utilizzo di un centravanti più classico, Boni al momento sembra in vantaggio su Charpentier, un Parma che, lo abbiamo sentito anche prima dal servizio di Marco Balestrazzi, dovrà rinunciare ancora una volta a Cristian Ansaldi, che ha saltato le ultime 3 sfide di campionato e che aveva accusato un problema muscolare la scorsa settimana, e poi c'è da capire se ci sarà l'occasione per la prima convocazione, perlomeno in campionato, di Lautaro Valenti, che 9 mesi e mezzo fa si era rotto il legamento crociato nella partita contro il Palermo, risalente addirittura al finale della passata stagione. Per il momento andiamo in pubblicità, ritroviamo subito dopo con un altro ospite.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
I grandi cambiamenti nascono spesso da piccole cose, senza fare rumore. Volvo presenta la nuova EX30, il SUV 100% elettrico più piccolo e innovativo mai prodotto da Volvo. Tutta la grande sicurezza di Volvo in un piccolo prezzo, a partire da 35.900 euro. Le cose piccole cambieranno il mondo. Nuova Volvo EX30, il 20 e 21 gennaio negli showroom Volvo. Prezzo di listino IVA inclusa, riferito a Volvo EX30 Single Motor Core Model Year 24.
Concessionaria Volvo Moto Service. In via Emilia Ovest 100A, Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati alla terza e ultima parte di Palla in tribuna in diretta su Radio Parma. Per chiudere il capitolo relativo al mercato, andiamo a rileggere le dichiarazioni del Managing Director Sport del Parma, Roel Weijers, a margine della presentazione dell'hub, della squadra, del nuovo hub femminile del club a Noceto. Weijers dice: non siamo del tutto soddisfatti del risultato, in riferimento all'1-1 con l'Ascoli. Quando giochi in casa contro una squadra che si trova in fondo alla classifica, ovviamente vuoi vincere, vuoi 3 punti, ma continuiamo a lavorare con lo stesso impegno di sempre e puntiamo a tornare alla vittoria il prima possibile. Poi ovviamente si parla, e non poteva essere altrimenti, di mercato, e Weijers dice testualmente: proseguiamo con il nostro programma e con i giocatori parliamo tutti i giorni, ma ormai lo avete capito, i dettagli li diciamo solo una volta raggiunto il risultato, e la dimostrazione è stata proprio stamattina con il rinnovo a Simonsson. Le voci su Man, anche lui in scadenza nel 2025, e gli altri, se c'è interesse verso di loro significa che stanno facendo bene, ma abbiamo tutti un solo obiettivo: raggiungere la Serie A, quindi nessuno sostanzialmente andrà via. E di questo ne parliamo con il nostro terzo ospite, il consigliere di Parma Partecipazioni Calcistiche, Matteo Volpi. Buon pomeriggio, Matteo.
Ciao Marco.
Ciao Matteo. Allora, la linea della società è chiara. Poche parole, molti fatti. Detto fatto, ieri Weijers aveva detto che, insomma, quando ci sarebbero state novità l'avrebbero annunciate, e la mattina successiva è arrivato il secondo rinnovo nel giro di pochi giorni, Bonny e ora Somme. Cosa ne pensi, Matteo, di questa scelta di rinnovare il contratto al centrocampista svizzero?
Ma credo che siano notizie molto positive, perché oltre a loro due, pochi mesi fa c'era stato anche quello di Bernabé, e quindi, insomma, la linea della società è chiara. Noi come tifosi, insomma, siamo molto contenti di questi rinnovi, vuol dire che c'è un progetto a lunga scadenza.
Chi ti aspetti adesso nella lista? Allora, il Parma ha iniziato a avere una media abbastanza frequente, una settimana che Bonny la scorsa, questa Somme. Chi potrebbe essere secondo te il prossimo? O chi vorresti che sia?
Beh, sicuramente quelli che dicevate prima, Dennis Mann. Pensare al Parma di adesso senza Dennis Mann, insomma, fa un po' effetto. Quindi il suo rinnovo, quello di Benedicciak, anche perché sono un patrimonio della società, e dopo con calma la società potrà valutare se continuare il loro percorso con loro, magari monetizzare.
Da tifoso, quanto ti sta preoccupando questo mercato di gennaio, in cui il Parma è fermo, ma inevitabilmente poi le voci sui gioielli e sui big, era inevitabile che qualcuna uscisse qua e là, tra l'altro neanche troppo insistenti, a parte quelle voci di Mann, si parlava di un interesse di Napoli e Sassuolo, poi è stato prontamente smentito, può un po' destabilizzare questo mercato, oppure pensi che il Parma abbia acquisito una maturità necessaria per restare concentrato unicamente sul campo?
Ma io credo che insomma i giocatori stiano bene a Parma e ci stiano volentieri. Anche per loro pensare di andare in altre società, insomma, bisogna pensarci bene. E quindi io insomma penso questo, che andare via da Parma non è semplice per nessuno.
Eh sì, andare via da Parma non è semplice. Un Parma che poi, però, bisogna dirlo, ha iniziato il nuovo anno non nella maniera desiderata. Ti chiedo, più da tecnico che non da tifoso, cos'è mancato secondo te domenica al Parma?
Ma guarda, il Parma secondo me è stata la solita squadra, perché la prestazione, è vero che il primo tempo ha fatto un pochino più fatica, però il secondo tempo la squadra ha giocato come sa giocare, probabilmente meritava anche di vincere. Il primo tempo ho trovato una squadra che è venuta qua, conoscendo le caratteristiche del Parma, ha fatto la sua partita, magari ha cercato di limitare i giocatori più importanti, l'arbitro magari non ha tutelato i giocatori di qualità del Parma, quindi sei andato sotto, poi è stato bravo Cicci Zola a evitare il secondo gol. Nel secondo tempo insomma la squadra ha fatto quello che sa fare, quindi non si può dire che sia stata una brutta partita, cioè non farei un dramma per questo pareggio, ecco.
Sì, non ti preoccupano, quindi il Parma ha pareggiato tre delle ultime quattro partite in casa, tutte e tre tra l'altro in rimonta, perché ricordiamo con Modena, col Palermo, con l'Ascoli, poi tra Palermo e Ascoli c'è stata la vittoria, anche quella in rimonta sulla Ternana, quindi sta diventando un po' una costante, il Parma che si ritrova sotto, che però a differenza del passato recupera, però non sempre porta a casa poi tre punti. Può essere un piccolo limite da poter colmare, giusto per insomma tenere una media importante, perché è chiaro che sulla carta, in una ipotetica tabella di marcia, era lecito attendersi che i crociati conquistassero l'intera posta in palio contro l'Ascoli, che lo ricordiamo ora è terzultimo in classifica.
Sì, sì, no, assolutamente. C'è da dire che però le prestazioni non sono mai mancate. Insomma, la squadra, la partita l'ha fatta. La partita col Palermo sei andato sotto 3-1, ma 2 euro gol, la squadra ha giocato praticamente a una porta, quindi insomma le prestazioni non sono mai mancate, magari sono momenti in una stagione, all'inizio della stagione il Parma faceva gol sempre nei primi 10 minuti, adesso le recupera, quindi insomma l'importante è non perdere.
L'importante è non perdere, e allora ci affacciamo alla prossima partita in programma tra due giorni, San Parma. Matteo Volpi, che partita si aspetta al Ferraris?
Partita, la Sampdoria arriva a questa partita un po' in difficoltà, è una squadra che subisce tante reti, il Parma è una squadra che ne segna tante, so che mancheranno diverse giocatori alla Sampdoria, il Parma si presenta nelle migliori condizioni, però gioca in casa la Sampdoria, sappiamo che ha un pubblico importante, quindi bisognerà fare attenzione, bisognerà pedalare molto, ma credo che il Parma abbia nelle corde la possibilità di fare risultato pieno.
Ti offro un'interessante statistica che può spiegare in larga parte anche la differenza tra Sampdoria e Parma in questo momento nella classifica di Serie B, è 0-13, è praticamente il conto dei gol dei subentrati, quindi la Sampdoria non ha avuto nessun beneficio da coloro che sono stati chiamati in causa dalla panchina ad Andrea Pirlo, mentre Fabio Pecchia è arrivato a 13, domenica non c'è stato il gol del subentrante, ma comunque possiamo dirlo, parti Pirlo e Bonni, tanto per fare due nomi, hanno fatto molto bene, e Charpentier sarebbe potuto essere nuovamente l'eroe in pieno recupero se quel suo tiro non si fosse infranto sul braccio di Ditacchi, un episodio poi contestatissimo e analizzato nei giorni successivi ampiamente anche sulle nostre emittenti. Il Parma ha questo valore aggiunto, bisogna dirlo, quando hai 13 gol dai subentrati si fa la differenza, al di là che il Parma abbia già una grande qualità nell'undici iniziale che quasi sempre Pecchia riesce a azzeccare, a fare bene, però poi anche i 13 gol, 13-0 è un confronto impietoso, vuol dire che il Parma può davvero cambiare la partita anche a gara in corso.
Ma sì, assolutamente, il Parma credo quest'anno abbia due squadre che potrebbero giocare tranquillamente, e questo è grande merito dell'allenatore, grande merito della società, credo, perché insomma immagino che non sia facile gestire 25 titolari, soprattutto quelli che non giocano, i procuratori di quelli che non giocano, quindi anche una società forte fa la differenza.
E in questo girone di ritorno c'è un giocatore dal quale ti aspetti qualcosa di più rispetto all'andata, a livello di prestazioni, minutaggio, rendimento?
Io ho un giocatore che fino adesso non sono riuscito bene a decifrare, è Dichiara, che mi aspettavo tantissimo quando è arrivato, però fino adesso non ha fatto prestazioni importanti. Anche domenica è salito nel secondo tempo, secondo me malissimo. Quindi è un giocatore, secondo me, che deve fare di più e che probabilmente anche il Parma si aspetta che faccia di più.
Eh sì, ricordiamo questa staffetta all'intervallo tra Koulibaly, che non ha fatto male, Dichiara, qualcuno ha storto un pochino il naso, Koulibaly ha fatto a posteriori meglio, anche se poi ha faticato anche Koulibaly, ma per altri motivi nel secondo, quando sono creati degli spazi, qualche cross, l'azione del pareggio del Parma nasce da un cross di Dichiara, però complessivamente Dichiara sta facendo un pochino fatica. Ti chiedo invece a livello di difensori centrali, a Genova, tu a chi ti affideresti?
Lì è una bella domanda. Credo Cercati giocherà.
Che ricordiamo all'andata segnò il suo primo gol in Italia proprio alla Samp nel finale su cross di Ansaldi.
Esatto, e anche Balog sta facendo bene, però può darsi che nelle turnazioni che fa Pecchia, può darsi che qualche novità ci sarà. Osorio magari rientrerà, oppure Del Prato giocherà a centrale. Insomma, secondo me dipenderà anche un po' da che tipo di attaccanti schiererà la Sampdoria.
Matteo,
Cercati
deve giocare, questo lo abbiamo capito. Tra l'altro, Cercati proprio dopo il gol alla Samp fu accantonato per un paio di partite da Pecchia, se non vado errato, proprio nelle due partite, nelle due trasferte di Cremone e Venezia. Una andò bene, una un pochino meno, e poi da lì è tornato a essere titolare inamovibile. Cercati è un altro che è cresciuto tanto.
Teniamo presente che è un 2003. Domenica abbiamo giocato con Balog 2002, Cercati 2003, centrali di difesa, dove quasi tutte le altre squadre li giocano con giocatori di grande esperienza.
Questo è da sottolineare, ma anche il rinnovo di oggi di Somme, che è un 2001, è qui da tanti anni, ma in fin dei conti Somme ha solo 22 anni, non è che ne abbia tanti. Insomma, veramente il Parma si sta facendo apprezzare anche per la crescita dei suoi giovani. Matteo, Sampdoria, Modena, entrambi in trasferta, e poi Venezia. Quanti punti dobbiamo aspettarci e quanto potranno dire queste tre partite anche nel proseguo della stagione del Parma?
Io mi accontenterei di 6 punti.
Vuol dire che poi una la perdiamo.
Una la possiamo perdere, anche se è meglio non perderla.
Speriamo non col Venezia, perché è scontro diretto.
Esatto, sono tutti scontri diretti, ma poi bisogna ricordare che le altre devono vincere, perché insomma è sempre meglio essere davanti che stare dietro, dover rincorrere. Quindi non lo so, il Parma, se gioca come sa, può fare risultato su tutti i campi. Io penso che il Parma farà bene nelle prossime tre partite a livello di prestazioni. I risultati poi dipenderanno da tanti fattori.
Eh sì, la speranza di tenere il vantaggio invariato alla fine di questo trittico sarebbe già un'ottima notizia per il Parma, che sicuramente a livello di calendario non ha un inizio di ritorno così semplice. Ringraziamo per essere stato con noi il consigliere di Parma Partecipazioni Calcistiche Matteo Volpi, e ci ritroveremo presto su queste frequenze.
Grazie Marco, un saluto a tutti i nostri ascoltatori e forza Parma sempre.
Grazie a Matteo Volpi, e ringraziamo anche Simonetta Collini per la regia e voi radioascoltatori per averci seguito. Vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera con la seconda puntata di Calciomercato, in onda alle 21 in diretta su 12 TV Parma. Noi ci ritroviamo domani sempre qui poco dopo le 14 con Palla in Tribuna. Buon proseguimento di giornata.